Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati nel nostro appuntamento con la 277esima trasmissione di Tutto un po'. Tra non molto andremo a sentire il sindaco del comune di Gualdo Tadino, in quanto molte le cose in questo fine mese di settembre sono accadute, quindi lo sentiremo da lui, oltre che naturalmente anche in provincia, perché per quanto riguarda l'edilizia scolastica, insomma, si sta muovendo qualcosa e poi lo sentiremo. Con me, come sempre, in questa mattinata uggiosa di pieno autunno, c'è Carletto Fiorucci, e quale auguro una buona mattinata, ma soprattutto, ecco, diamo uno sguardo al meteo.
Buongiorno a tutti, buongiorno anche a tu, maledetto cane, che abbaia sempre.
Devi fare la guardia.
Qui siamo in tre in studio, io e Enrico e il cane, questo cagnaccio, poi una femmina, la cagnaccia maledetta che abbaia sempre, che morde sempre.
Birba, no, morde, no, boh, no.
Vabbè, dunque, purtroppo l'autunno è entrato quest'anno il 22 di, ufficialmente il 22 di settembre, alle ore...
A che ore?
20 e 15.
Bene, quindi era sera, il sole non c'era più.
È entrato ufficialmente, dicevo, a livello di calendario, ma anche a livello meteorologico, perché è cominciato a far freddo, piovere, eccetera, eccetera. E il pericolo è che piova un po' anche tutta la settimana. Quindi speriamo che faccia una pausa per il momento, che ci saranno
per le feste,
i giochi delle porte. Speriamo che faccia una pausa, perché le previsioni non sono belle, però non è che dovrebbe scatenarsi il finimondo, insomma, speriamo.
Dovrebbe. Oggi è la giornata proprio piena per quanto riguarda la pioggia, però domani, da quello che io sto controllando il meteo personale, ho un meteo personale. E poi c'è anche una stazione meteorologica a Palazzo Mancinelli, indica al palazzo. E ad esempio, oggi appunto pioggia, domani tornerà il sole, venerdì il sole con un po' di nuvole, sabato e domenica può peggiorare. Metto sempre il dubitativo.
Sì, anche perché del solito le previsioni non sono mai così esatte, a volte possono errare. Speriamo che anche questa volta facciano un piccolo errore e ci sia un po' di sole, o perlomeno ci siano nuvole, ma non ci sia uno scroscio di pioggia, no?
Esattamente, anche perché il nostro è un microclima, forse siamo aiutati dalle montagne, è una zona dove fortunatamente anche le piogge non ci hanno devastato, a parte l'alluvione
di quella volta. Siamo in collina, siamo protetti dalle pinete, dalle foreste, quindi
anche l'uomo, diciamo, in questi casi è stato bravo, non ha tolto tante piante.
Poi tu non lo sai perché non conosci la storia, sei ignorante, comunque nel Medioevo dal Medioevo in poi tutti costruivano, anche prima costruivano sulle colline in Italia, perché appunto per evitare disastri quando ci fossero grandi smottamenti, piogge, eccetera, cioè anche per difendersi dai nemici.
Certamente,
stando in collina ovviamente era più facile potersi difendere dagli eventi atmosferici e dai nemici.
Certamente, bene, questa è un'osservazione giusta, ma anche non soltanto chi aveva paura, ma anche i frati costruivano proprio i loro conventi sempre in posizioni
erano bravi, nel senso che sceglievano posti panoramici, posti belli, non è che
anche perché soddisfacevano anche l'occhio oltre che l'anima
e il corpo.
Quindi vedere un bel panorama ti fa pregare meglio.
No, naturalmente i contadini andavano per le piane, per i campi, però naturalmente quando dovevano rientrare andavano nella casa in collina. Se c'era qualche pericolo, che venivano avvisati e correvano subito a rifugiarsi o nelle rocche o nelle loro abitazioni protette dalle mura della città. E quindi scappavano scappavano dai campi.
Sì, tutti i borghi dell'Umbria hanno ancora le mura, qualcuno, no? Le mura proprio che.
Ma anche in tutta Italia.
Anche in tutta Italia, sì, beh, adesso parlo dell'Umbria perché sì. Noi siamo in Umbria.
Quindi... Siamo in Umbria.
Siamo al confine anche con le Marche.
Sì, i nostri monti sono metà nostri, metà delle Marche, infatti.
Metà delle Marche, è una montagna molto rivalutata questa dell'Appennino Umbro Marchigiano. Tanti sono venuti in quest'estate a passare le loro vacanze e dicevano forse perché mancando i soldi si cerca di fare una vacanza più economica.
Le nostre montagne sono le uniche, a parte condivise con la Marche, ma per l'Umbria sono le uniche montagne, colline.
Quindi. Sì, il resto sono colline. La differenza che si ha con le Dolomiti è che qui si vede un panorama, su quando vai invece sulle Dolomiti il panorama ne vedi meno, vedi soltanto le belle vette, delle Alpi.
Vedi dalle vette, vedi le valli.
Beh, ma se arrivi su, esattamente. Certo,
è un'altra cosa. La nostra la chiamano una piccola Dolomite, sono bei prati. E probabilmente abbiamo sbagliato a non sfruttare di più queste nostre bellezze naturali.
Comunque si cerca di riparare al tempo perduto, perché comunque sì, quest'anno c'è stato veramente un afflusso record, con le strutture tutte piene, anche le strutture su in montagna, i rifugi, oltre alle abitazioni che erano state costruite molti anni fa. Io credo ero piccolo, tu eri appena un ragazzo, e poi le hanno condonate, credo adesso fanno bella mostra di sé queste casette di montagna.
L'errore forse è stato aver condonato alcuni caseggiati che sono orrendi, in effetti, che hanno deturpato quella che è la valle, ma e poi hanno impedito di costruire invece dentro il bosco, quando era invece una cosa bella, una cosa carina, certo. come a Montecucco. Però gli obbrobri precedenti non l'hanno distrutti, ma l'hanno condonati.
Ma questo, diciamo, è sempre la storia che...
Beh, una miopia, in quei tempi non c'era una sensibilità naturalistica, quindi...
Non c'era nemmeno un piano regolatore, penso, credo, quindi era tutto un po' a lavoriamoci bene.
La valle era considerata più che altro un luogo per le pecore, per le vacche, non aveva il valore che ha oggi, quindi...
Certo. Certamente.
E quindi hanno permesso di costruire dei caseggiati che poi sono rimasti alcuni anche abbandonati, e che fanno brutta figura.
E adesso qualcuno cerca anche di rimediare, perché appunto questi stabili lì in montagna, che sono stati un po' usurati dal tempo, cercano di rimediare appunto ricostruendoli o facendo delle migliorie, perché appunto c'è bisogno, no? Per la prossima stagione.
Uno lo richiederei di trasformarlo in albergo, visto che non c'è nessun albergo.
Però l'albergo è stato...
Sì, diciamo, non c'è più l'albergo, perché è stato venduto a privati. Invece un albergo forse farebbe comodo
Ormai il tempo non ce lo consente più, perché con tutte queste normative è difficilissimo, la montagna rimane così com'è.
Dico, utilizzando una struttura già esistente.
Diciamo un albergo diffuso, quello che sta facendo
i rifugi
che funzionano da albergo, in pratica, perché per le poche e tante persone. Ti do una notizia, quella che è cominciata la campagna olearia, quindi già in questo fine settembre in diverse zone d'Italia si comincia a cogliere l'olio.
Non voglio esprimermi con un epiteto che non mi può passare la radio.
Raccogliamo quel frutto che c'è, adesso non so quando ci sarà, però diciamo che è vero, c'è stata siccità, caldo, però poi sono arrivate anche le piogge parti d'Italia.
Quello che era già stato bruciato è stato bruciato, quindi alcuni non hanno nulla, alcuni hanno pochissima oliva che non sanno neanche se vale la pena raccogliere, alcuni forse più fortunati hanno qualcosa di più. Certo, da Foligno in giù il raccolto sarà non sarà perso probabilmente, ma nelle nostre zone c'è stata una primavera molto fredda e poi all'improvviso un mese di caldo torrido che ha praticamente bruciato i fiori che erano nati e le piccole olive che stavano crescendo.
Te lo dico
con certezza, perché ho visitato varie zone, anche a Regali, anche altre parti, purtroppo non c'è oliva.
Non c'è stata l'allegagione.
È stato il tempo che è stato improvvisamente troppo caldo dopo un freddo intenso, certo, troppo caldo all'improvviso. È come per le persone, quando passi improvvisamente da un freddo al caldo, insomma, ne risenti, così anche le piante.
Sicuramente, come ecco, siamo passati dall'estate, perché domenica era una giornata estiva,
adesso quasi, siamo già quasi inverno.
Quasi 40 gradi, e poi il giorno dopo, ecco, la lunedì è cominciata questa.
Nelle nostre zone è normale che siamo sotto la montagna, certo, quindi questi sbalzi di temperatura sono frequenti, non è che è una cosa strana.
Certamente, però i vecchi dicevano, gli esperti della vita, non ti spogliare ai primi freddi, non ti vestire ai primi caldi. No, non ti spogliare ai primi caldi, non ti vestire ai primi freddi. Questo era così, no?
Non lo so.
Già ti stai vestendo.
Se è freddo mi vesto, ecco, mi vesto da freddo, se è caldo mi vesto da caldo.
Devi acclimatizzarti.
Sì, ecco, vabbè, sì, c'è un passaggio. Perché prima le stagioni erano normali, nel senso che primavera era tiepida, l'inverno freddo, prima era tiepida, estate calda e autunno tiepido.
Esatto.
Non è come adesso che primavera è inverno, estate proprio è.
Ci sono più soltanto due stagioni, anche qui la crisi è stata veramente tosta, anche la natura.
Cioè estate e inverno.
Prima ce n'erano quattro, adesso soltanto due. Vabbè.
Devo dire che si parla sempre di Trump e lo stigmatizza, nel senso che dice che non è vero che c'è questo riscaldamento globale. In realtà il riscaldamento globale c'è, il problema è che possiamo discutere è quanto l'uomo percentualmente incida su questo riscaldamento e quanto invece sia prerogativa della vita della Terra. Io sono dell'opinione che la maggior parte dipende dagli eventi terrestri,
però,
dal sole.
Però anche l'uomo può fare
l'uomo in certa percentuale incide.
Esatto.
Ecco, noi dobbiamo evitare che questa percentuale sia troppo alta, bisogna abbassarla, anche perché ne risente la salute delle persone, non tanto il clima quanto la salute delle persone. Quindi,
certamente.
Speriamo che comunque di riuscire ad adattarci a queste nuove situazioni.
Abbiamo parlato tanto già in questa prima parte, adesso mandiamo un bel pezzo di musica anche per così un po', no, dimenticare da tutte le cose che abbiamo detto, e poi torneremo con il sindaco di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti. A tra poco.
heaven for everyone.
Ti piace scegliere? Benvenuto al centro commerciale Porta Nova, dove lo shopping è più shopping.
La galleria ti spalanca un mondo di proposte, dall'abbigliamento agli accessori moda, dai casalinghi al tuo benessere.
Qui trovi qualità e cortesia, con il piacere di assaporare i tuoi momenti più autentici.
Centro commerciale Porta Nova, a Gualdo Tadino, un grande supermercato con oltre 20 negozi e poi animazione, promozioni e tempo libero per tutta la famiglia.
Porta Nova Centro Acquisti. Ponte della stazione a Gualdo Tadino, perché lo shopping è una cosa seria.
Da Santini Arredamenti trovi tutto quello che cerchi per la tua casa.
Cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, reti e materassi.
Illuminazione, complementi, tappeti, tutto della massima qualità a prezzi sempre vantaggiosi.
In più, nel laboratorio interno puoi realizzare o personalizzare ogni tipo di mobile.
Santini Arredamenti e Falegnameria, a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 91 41 520. Santiniarredamenti.it.
Per la nuova collezione possiamo scegliere giallo oro o ambra per un effetto magico e intenso. Non dimentichiamo giallo lime e crema, spettacolari.
Sono tutte tonalità gialle.
Eh sì, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno.
Informati presso la sezione Avis di Gualdo Tadino, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, telefono 075 91 61 72.
Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Di tutto un po'.
Buongiorno sindaco.
Buongiorno a voi.
Buongiorno un cavolo, per non dire peggio. Che è un tempaccio, eh? Le temperature sono scese molto.
Si deve sfogare oggi e domani.
Speriamo che si sfoghi oggi e domani, ma qui la vedo brutta, certo, sindaco. Certo.
Ma non sappiamo, io sono fiducioso.
Va bene, a meno che non cerchiamo di pregare per cercare.
Quello si può sempre fare. Quello aiuta, sicuramente.
Siccome una volta gli indiani facevano la danza della pioggia, non possiamo fare la danza del sole, che ne so.
Proviamo.
Proviamoci, anche perché ecco, ricordiamolo che a Gualdo Tadino, sì, fine settimana, venerdì, sabato e domenica, 47esima edizione dei Giochi delle Porte. Carletto, pronti?
Allora sindaco, che ci racconti di nuovo? Di bello.
Di nuovo, dipende da cosa volete sapere, perché qui ci sono novità tutti i giorni.
Raccontaci l'ultima novità più importante.
Non so se è la più importante, però siccome giustamente ogni settimana, no, mi chiedete, sì, quali sono i programmi per le manutenzioni,
sì,
allora come avete visto nel quartiere Biancospino adesso questi due giorni forse bisognerà fermarsi perché il tempo non è proprio molto clemente, però si stanno ultimando i lavori di ripristino stradale dopo aver fatto l'acquedotto e quindi tutta la zona di Biancospino verrà rifatta, molto è stato già fatto, ora bisogna ultimare, ma ecco, speriamo che il tempo ci dà tregua da domani in avanti per cercare di finire almeno lì. Poi la zona di Piaggiola, San Rocco anche stanno per ultimare gli allacci, la zona di Croce Canali, via 25 Aprile, hanno già tolto tutto l'asfalto vecchio, quindi non so se questa mattina inizieranno, però anche quella zona verrà ripristinata al più presto.
Invece la zona di Piaggiola quando verrà asfaltata, sindaco?
Zona di Piaggiola stanno ultimando gli ultimi collegamenti del nuovo acquedotto con
e quindi paesi. Dopo verrà asfaltata?
E dopo verrà rifatto tutto come è stato fatto Biancospino, come gli sta
quindi,
facendo
quindi prima Croce Canale, prima che venga l'inverno, insomma.
Beh, noi faremo il punto con Umbracco a inizio ottobre, anche con la stampa, perché sono...
No, dico perché l'inverno non si può asfaltare, no?
Beh, sotto zero non si può asfaltare, quindi in autunno ancora sì. Quindi...
No, ma siccome è previsto un inverno con molti metri di neve, secondo le previsioni...
No, assolutamente no.
I meteorologi.
Allora, lì alla Piaggiola, come vi avevo detto anche settimana scorsa, finiti gli allacci... Inizieremo, ma non sarà lunghissimo, ovviamente, perché non ci sono le griglie lì, perché non c'è, con la ricostruzione non vennero previste le griglie, quindi faremo anche la regimazione delle acque piovane con le griglie e dopo si rifarà tutto il manto stradale. Quindi in quel caso ancora un po' di pazienza, ma verrà fatto tutto entro il corrente anno. Quindi l'obiettivo è finire tutto entro il 2025 in quella zona.
Vabbè.
Poi ci sono altre zone, ovviamente, che finché saremo in grado di lavorare le faremo e poi se ne riparla in primavera.
Senti, sindaco, una piccola cosa che ti avevo chiesto, io ti avevo chiesto due piccole cose per la verità, di mettere la targa teatro
e quella, e dopo, quella
dopo tre anni
malattia,
dopo tre anni siamo riusciti. Vabbè, se era la cosa più grossa penso ci voleva un secolo. Vabbè, a parte questo, e poi ti avevo chiesto, perché ci passo spesso e anche molta gente vedo che si ferma a guardare, e di sistemare il pozzo, perché il pozzo non si vede più, nel senso è pieno di erbacce e basta, quindi il pozzo che abbiamo ricostruito,
l'erba piazzetta dentro al pozzo, sì sì, la pulizia dentro, lì ci vuole una ditta specializzata che bisogna andare giù con le corde, quindi
ma bisogna
farlo con i nostri,
perché c'è una cartella, il pozzo,
hai ragione, è una mancanza
no, speriamo che presto si possa ripristinare, almeno per l'estate del prossimo anno, in modo che i turisti, qualcuno che passi, possa guardarlo, insomma. Ma non lo dico perché è una cosa che avevo iniziato io,
lo dico perché è una cosa giusta.
Passandoci è brutto vedere tutto il bacio, la luce non illumina più niente praticamente. E dunque, sindaco, poi l'ultima cosa, poi vi lascerò la parola al mio compagno di cordata, Enrico. Volevo chiederti, per quanto riguarda il problema Rocchetta, a che punto siamo adesso?
Ma il problema, la questione Rocchetta, anche in questo caso, come vi ho detto, credo che entri il corrente mese, quindi da qui ai prossimi giorni dovremmo arrivare alla quadra sul progetto di recupero, cioè sulle questioni di carattere tecnico, che sono quelle più spinose, perché il recupero è un'opera molto complessa e molto onerosa. Una volta trovata la quadra su come tecnicamente recuperare il tutto, poi si passa alla fase autorizzativa, che sarà molto più breve, perché ci siamo presi questo periodo appunto per condividere tutti gli aspetti progettuali in modo tale da non avere sorprese dopo, quindi per far durare meno possibile la fase autorizzativa, e dopodiché confido che si potranno finalmente iniziare i lavori di recupero e ridare quell'area alla fruibilità.
I tempi, sindaco?
In tempi abbastanza contingentati, perché siccome lo deve seguire il privato, quindi il privato a sua cura e spese, cioè Rocchetta, non ha gli obblighi delle gare o quant'altro, quindi può scegliersi le imprese a trattativa privata, quindi come le paga,
certo.
non ha gli obblighi della pubblica amministrazione, che
quindi
deve
non ci sono lungaggini burocratiche, insomma.
No, questo periodo che stiamo perché non sono un tecnico, ma questo periodo dove stanno lavorando i tecnici della regione del comune, della comunanza e dell'azienda insieme in un tavolo per trovare la soluzione tecnica più opportuna, serve appunto per non avere problemi dopo nella fase autorizzativa.
Ecco, cioè, sindaco, qui noi abbiamo intervistato alcune persone che ci hanno detto praticamente che il comune, di fronte alla comunanza, si è calato le brache e cambiando il progetto a secondo di quello che voleva la comunanza. Questa voce è attendibile? Tu dire di no, ovviamente, ma
no, io non dico né sì né no. No, ognuno ha il suo giudizio, che è rispettabile, però se siamo stati fermi per tantissimi anni e oggi finalmente si riparte, segno evidente che tutti hanno capito, nessuno si è calato le braghe, tutti hanno capito che quella è un'area che va recuperata e che l'azienda, che ha un obbligo contrattuale, deve spendere i propri soldi e non quelli pubblici della collettività per risistemare quell'area. Poi a me, lo ripeto ancora una volta, fanno sorridere gli ambientalisti che quando tu gli proponi di abbattere il cemento magicamente non sono più ambientalisti, vogliono che si lasci il cemento. Questo è un paese bellissimo, è anche strano, però noi lì faremo un recupero ambientale di pregio che metterà in sicurezza l'area e che la renderà di nuovo fruibile.
Sì, no,
se
sindaco,
questo significa calarsi le braghe,
no, perché lo dicono che il mutamento è nella prima parte della Rocchetta, dove c'erano i vecchi stabilimenti, no, che erano previste per alcune cose.
Il mutamento è di sostanza. Cioè, noi abbiamo preferito rinunciare a un capannone che non so bene, industriale tra l'altro, non un edificio di pregio,
sì,
no?
Sì, esatto.
Cioè non una cosa, no? Bella, un capannone industriale di proprietà dell'azienda, quindi non nemmeno nostro, e gli abbiamo chiesto di abbatterlo anche quello, perché pensiamo che in un recupero ambientale meno cemento ci abbiamo e meglio è. E quindi fare un recupero fatto bene con il fiume a vista, con un'osi naturale che sia degna di tale nome e con un punto di ristoro che sia posizionato dove può stare e in forma ecocompatibile, non un capannone industriale.
No, quindi vuol dire che le osservazioni della comunanza questa volta sono state giudicate recepibili, no, sindaco?
Ma noi non è che abbiamo condiviso. Non è che l'ha fatto la comunanza, a dire il vero l'abbattimento di quel capannone l'ha chiesto il comune, tanto per essere chiari.
Ecco,
perché pensiamo che in un'osi naturalistica, quando tu fai venir meno tutto quell'obbrobrio che c'è di fabbricati fatiscenti, non è che puoi lasciare, no, un capannone industriale in un'osi naturalistica, non c'entra niente. Ecco.
Enrico?
Sì, allora, visto che siamo in tema lavori, situazione farmacia comunale di Cerqueto, perché in tanti lì, frazione popolosa, aspettano questa inaugurazione. Sindaco, credo che siano finiti i lavori, manca soltanto il taglio del nastro.
Allora, noi abbiamo avuto l'ultimo sopralluogo dell'ASL, perché aprire una farmacia non è proprio come aprire un negozio qualsiasi, va bene?
Ok, certo.
Allora, la ASL ha verificato tutto quello che doveva verificare e ha dato il nulla osta. Quindi adesso si stanno ultimando le operazioni di montaggio dei mobili e delle parti impiantistiche. Io confido che entro la prima quindicina del mese di ottobre, quindi ecco, da qui a breve saremo in grado di aprire questa nuova farmacia, è comunque un servizio per tutta la città.
L'altra, diciamo, la farmacia dove attualmente opera, no? Verrà definitivamente chiusa, verrà, diciamo, fatto
allora,
altro.
Essendo di proprietà del comune, sì, quell'immobile, noi faremo un avviso pubblico con particolare riferimento in via prioritaria a servizi di natura medica o sociosanitaria,
sì,
per una manifestazione di interesse per chi vorrà andare in quei locali a svolgere la propria attività. Quindi ci sarà un bando di evidenza e chi parteciperà con dei criteri, ovviamente, sì, che stiamo studiando, e chi parteciperà si li aggiudicherà. Quindi vorremmo creare un piccolo, da una parte la farmacia, di fronte, se possibile, se ci saranno manifestazioni come sembrano esserci, un piccolo polo della salute anche in quella frazione.
Soltanto il piano terra
Diciamo, beh, sopra c'è un appartamento, c'è un appartamento.
Esatto, okay, quindi...
ma dove è possibile, certo. Il piano terra di proprietà comunale, ci certo. Sono due ali che sono fruibili, quindi faremo questa procedura di evidenza di modo tale chi vuole partecipare potrà farlo.
Polo intermodale, ho visto che anche lì si è chiusa, no? Stanno facendo le rifiniture, già sono state messe delle piantine. A quando l'inaugurazione di questo nuovo ascensore, allora, in quella zona?
Allora lì adesso ci sono i giochi delle porte,
sì, chiaro,
certo. Non faremo nulla perché
certo.
Non appena i giochi delle porte, non appena la ditta che omologa gli ascensori ci consegnerà tutta la documentazione per la messa in esercizio, e apriremo sia le nuove sale d'attesa, i nuovi servizi, che il nuovo ascensore, e sarà un'area che sarà tutta videosorvegliata come sono i due ascensori che collegano Piazza Beatangelo a Piazza Soprammuro, quindi confidiamo che non ci siano più quei problemi che storicamente in quell'area ci sono stati.
Un'ultima cosa per me, poi lo lasciamo, proprio i giochi delle porte, perché ci dacci delle novità. Ho sentito la presentazione che c'è stata sia alla Fondazione a Perugia sia in provincia, dove hai portato appunto i rappresentanti degli antigiochi. Ci sono queste novità, viene anche, ritorna la Miss Italia, e poi ci sono anche altre amministrazioni che vengono. Insomma, facciamo un quadro a pochi ore dall'inizio.
Allora, la nuova Miss Italia Katia Buchicchio arriverà forse addirittura venerdì, ma aprirà il corteo storico del sabato, e quindi sì, sarà lei che aprirà il corteo. Poi,
cioè, si vestirà anche lei?
Sì, assolutamente, in costume d'epoca, e aprirà il corteo del sabato, e poi avremo ovviamente le delegazioni di città gemellate dalla Germania, alla Francia, alla Polonia, dalla Tunisia, poi avremo il comune ospite d'onore che è Cava dei Tirreni, che è il primo comune.
Manca sempre un comune da Thailandia.
E poi ovviamente avremo tanti ospiti anche dall'Italia, la città di Bra, la città di Penne e tanti altri che si hanno detto che saranno con noi, quindi saranno come sempre 3 giorni di grande.
Va bene, prometti che la prossima anno ci gemelliamo anche con la Thailandia, con qualche comune italiano.
Ti ho già detto, Carletto, che bisogna, forse sarà una sorpresa per te, ma non lo so.
Benissimo.
Potrebbe esserci una sorpresa.
Ci sarà una sorpresa anche prima di Pasqua. E andiamo a chiudere con il sindaco, lo ringraziamo perché abbiamo anche minuto.
Abbiamo altro da dire, perché le cose che dobbiamo parlare, anche di altre cose, ne lasceremo per la prossima settimana, sindaco.
Benissimo,
no?
Sì,
dopo. Stamattina ci abbiamo la commissione, quindi adesso e vado per i giochi.
Per i giochi, la commissione di sicurezza è molto importante, certamente. Esatto. La sicurezza. Grazie,
okay, sindaco. Grazie.
Di tutto un po'.
Allora, caro Enrico, siamo alla fine di questa, come dicevi, puntata?
Questa è la 277.
Quando arriveremo a 300, faremo una grande festa.
Per 300 credo che se andiamo...
300, ricordi la canzone, era 300, giovani forti. Sono morti.
Quindi ne mancano 23. Se andiamo con questo ritmo, ne facciamo 4 al mese, abbiamo ancora 6 mesi. Sono 23
dopo
puntate.
Intendiamo continuare?
Vediamo se il Signore ci dà sempre la forza di parlare, come no, assolutamente.
Che non dovremmo comprobare con noi anche una donna, perché facciamo così, certo, anche una donna ha idee anche diverse.
Sicuramente.
Noi siamo sempre tra noi maschietti.
No, ho capito, no? Però siccome siamo in radio e per radio non si vede chi parla.
Si sente però.
Ho capito. Certamente. Tu vuoi una donna perché faccia compagnia, che sia anche la bellezza,
no,
per chi vede, cioè per noi.
Crea un ambiente un po' più simpatico, poi fa domande probabilmente diverse dalle nostre, noi facciamo domande da maschi.
Bene, allora hai questo compito, visto che hai del tempo da spendere, perché tanto hai detto che...
vorrei anche allungare il programma.
Allunghiamo il programma,
ma
è meglio.
Allungiamo un'altra un'altra
appunto.
Ce lo consentirà il direttore?
Sì, credo di sì.
Anche perché lavoriamo gratis.
È contento. Quindi vedi, ecco, è questo compito.
In più ci, gli costa di più.
No, anzi, assolutamente. Quindi... anzi, paghiamo di più noi. E quindi a questo compito vai a cercare una donna che sia
una puella.
Vabbè. Sì, anche diciamo di fattezze.
Ah, sì. No,
ma soprattutto anche, abbia anche.
Pretendi tanto,
Non è facile. Non è facile.
La vuoi intelligente, la vuoi bella, la vuoi simpatica, la vuoi dolce, la vuoi che sappia fare domande, la vuoi che sappia parlare.
Allora, abbiamo sentito il sindaco questa mattina che ci ha detto per la festa viene Miss Italia, nuova Miss Italia, questa ragazza
verrà vestita però, quindi
viene vestita, lei viene con i suoi abiti, poi verrà, certamente non può vestirsi con il costume. Cioè il costume dei giochi fatto apposta per lei, e quindi avremo la possibilità di vedere la sua bellezza.
Mi permetti di fare una raccomandazione prima di chiudere questa nostra
trasmissione? Facciamo questa raccomandazione
sempre su internet, sul web, spero che prima o poi verrà regolamentato.
Bene.
Ci sono delle persone che mi dicono: queste cose non ve le dice nessuno, le diciamo solo noi, ve le nascondono, sia cose di natura medica che cose di natura diciamo politica o di altro genere. A uno che si presenta che mi dice le cose le nascondono, non ve lo diciamo solo noi, non gli credete a priori, perché è una stupidaggine.
Ecco, quindi
abbiate fiducia in noi, non credete a persone che vi dicono questa cosa non metta nessuno, ma l'hanno nascosta, perché non è vero niente. Ormai il giorno d'oggi è difficile nascondere, non si può nascondere nulla, neanche la CIA riesce più a nascondere nulla.
Certamente, quindi diffidate sempre.
Diffidate su internet, perché su internet il 90% sono stronzate.
Allora, quindi, a proposito di questo che dici, cioè, è stata sventata una truffa proprio alle poste di Gualdo Tadino.
Sì,
25.000 euro un bonifico, si faceva un bonifico. Perché?
Come si fa?
No, perché questo signore, questa signora, non si sa la generalità, era convinto che era stato accreditato sul suo conto un bonifico di 25.000 euro.
Mi danno 25.000 euro praticamente mi danno un tesoro, perché non c'ho niente.
Io credo che questo signore, questa signora abbia un conto un po' più sostanzioso. Perché poi andare così, in maniera leggera, andare a fare un bonifico a chi non si sa, è fortuna che il dipendente delle poste ha mangiato un po' la foglia, dicendo: guardi signore, che qui c'è qualcosa che non va, e allora ha subito allertato la polizia postale.
A me non lo possono fare questo trucco, perché io non ho 25.000 euro da rimborsargli, quindi.
No, però se ti dovessero arrivare, non è che le restituisci.
No, me li tengo.
Ecco, bravo. Ecco, te li tieni.
Visto che il conto corrente piange.
Sì, questo è un problema un po' di tutti gli italiani. Ho visto dei servizi in TV nei giorni scorsi parlavano che chi è ricco diventerà sempre più ricco, i ceti medi, cioè chi in pratica dava il giro ai soldi, che spendeva perché comunque aveva una buona busta paga,
può spendere meno
addirittura. Ci sono casi
molta gente da ceto medio diventerà ceto povero,
esattamente, proprio perché ci sono questi casi che lo stipendio che prendono, perché non possono addirittura nemmeno far fronte con delle sovvenzioni, perché il loro ISE è superiore a quello mette la legge, e quindi si devono arrangiare con difficoltà.
Posso dire una cosa che non potevamo far dire al sindaco, per questione potrebbe essere politica, però io la vivo come una questione di carattere
sociale,
diciamo morale. Io vorrei che il nostro governo riconoscesse, come hanno fatto altri 151 governi, la Palestina. Credo sia una cosa doverosa e giusta. La Germania può tentennare perché con gli ebrei ha avuto dei problemi, ha fatto 6 milioni di morti, ne ha perseguitati tantissimi, quindi è chiaro che la Germania ha un po' di problemi per fare questa cosa, però tutte le altre nazioni vedo che hanno accettato questa proposta di riconoscere lo Stato palestinese. Noi abbiamo, come sempre, scelto una via un po' strana, insomma.
Il problema è che finché c'è Hamas, questo credo che sia, ci sono questi terroristi, riconoscere.
Sì, noi dei terroristi.
Insomma, muoiono le persone perché ci sono i terroristi.
Sarebbe giusto riconoscerlo a priori, che è ovvio che i terroristi non potranno partecipare al nuovo. nuovo governo palestinese una volta insediata la Palestina, e quella è una cosa a parte, però non possiamo prendere la scusa dell'attacco di Hamas per non riconoscere la Palestina. Gli altri l'hanno riconosciuta tutti, quindi sarebbe, noi non la riconosciamo, Trump ha detto che non la vuole riconoscere.
Ma soprattutto perché no, c'è
metà. Al di là della, beh, di come la pensiamo politicamente.
No, c'è Israele che proprio non vuole assolutamente.
Però l'unica soluzione, come ha detto anche credo il Papa, che lo abbia detto, la soluzione è due stati.
Due popoli, due stati.
L'unica soluzione per poter sperare in un futuro migliore per quelle zone. Insomma.
D'accordo.
E io vorrei che il mio governo, fosse di sinistra, di destra, di centro, non mi importa, che il mio governo accettasse questa risoluzione, riconoscere comunque la Palestina, perché è un gesto simbolico adesso, ma che può portare a sviluppi futuri.
Se vai a manifestare, sii un uomo pacifico,
io sono contro la violenza.
Chi ha protestato in maniera
quando
così.
Quando ammazzo le mosche, ecco, chiedo anche perdono, bravo. Gli faccio anche la preghiera.
Abbiamo chiuso con un argomento veramente tosto questo nostro appuntamento.
Parlo dal punto di vista morale, non parlo da vista politico, sia ben chiaro.
Se pensi che c'è proprio nelle ore scorse quelle navi che sono andate a portare aiuti umanitari sono state bombardate, quindi ti dice tutto. Che tipo di ambiente?
Però
sono state attaccate, ecco, diciamo così.
Che fanno quelle navi sono partite in realtà è un gesto simbolico civile.
Portano degli aiuti.
Ma non è solo quello il problema, è che è un gesto simbolico per far capire a Israele che la comunità civile vuole che ci sia la pace.
Ma assolutamente, ma io credo che anche gli israeliani vogliono la pace.
Speriamo.
Ok, siamo in chiusura, abbiamo anche rubato qualche minuto, noi vi salutiamo e torniamo mercoledì.
Io non sono antisemita, non siamo antisemiti, vogliamo la pace per tutti e due popoli.
Certamente, e detto questo vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, a mercoledì.
Speriamo che questa settimana non piova troppo come previsto, gli occhi e le porte possano avere lo sviluppo normale, come è stato.
Auguri a tutti,
auguri a tutti e buona giornata e buon lavoro.